Fred Film Radio.
Angelo Acerbi, Fred Film Radio, siamo a Torino al Lovers Film Festival e sono molto contento di essere qui con la madrina del festival, Sandra Milo. Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Sono io che sono contenta e onorata di essere stata invitata da voi, da Lussuria, a rappresentare questo ruolo in un festival così importante, così giusto, così... Bisogna farle queste cose, ripeterle, perché la gente ha bisogno anche di quelli che credono nelle proprie convinzioni, va bene, c'è bisogno di convincerli, ma c'è sempre qualcuno, no, che storce il naso, che di fronte alle cose che sono un po' diverse, anche se sono migliori, anche se sono più belle, più importanti, proprio per la diversità, no? perché scombina il credo che uno ha, no? Quella strada che segue. Invece no, bisogna avere il coraggio, la forza, la giustizia di cambiare idea, di capire che le cose sono diverse, che sono migliori di quello che noi pensiamo, che è giusto cambiare, avere un atteggiamento e soprattutto è giusto amare gli altri. Io non dico quella frase bellissima che dice Gesù Cristo, dice di ama il tuo prossimo come ami te stesso, perché questo forse riusciva a lui senz'altro, ma a noi ci riesce un po' meno, però di amarlo, quantomeno rispettarlo, capito? Sono esseri come noi, anche i più poveri. Io vedo che per esempio i ragazzi di colore che magari sono per strada, che ti chiedono una moneta, una cosa, no? Perché non hanno da mangiare, vengono trattati con disprezzo, perché potrei essere io, lei, chiunque al loro posto, no? Cioè, voglio dire, dobbiamo aiutarli, non dovrebbero esserci, nessuno dovrebbe chiedere l'elemosina, nessuno dovrebbe dormire per terra, veramente. Però, vabbè, ci sono ancora, allora aiutiamoli. Invece che chiudersi in una forma, quei disgraziati, quelli rovinano l'Italia, il paese, come pensa la gente. Poveracci, questi sono venuti da paesi disperati, senza niente, in un paese magari ostile, come molte volte si presenta il nostro. Perché non c'è questo tipo di comprensione, di amore, di capire che gli altri siamo noi e noi siamo gli altri?
È una bellissima domanda, con una risposta molto difficile questa che lei si fa.
È difficile, perché però siamo cambiati molto.
Assolutamente,
non ci dimentichiamo, tanto per dirne una, al tempo dell'Inquisizione.
Vabbè, se andiamo così indietro, sì,
andiamo molto indietro, però l'uomo ha camminato ed, certo, è migliorato, certo. Cioè, ha fatto delle conquiste anche sociali, voglio dire, umane, e ne farà altre, forse c'è ancora del tempo. Però è giusto incoraggiare, è giusto parlarne, dirne, ribadire la cosa, no?
Sì,
perché
certo,
tutti,
certo,
arrivino a capirla, che è l'unico modo di pensare, che è l'unico modo giusto, no?
Volevo chiederle una cosa sulla... quest'anno è il suo anno, no?
Sì.
Davide Donatello alla carriera. Lei adesso si è messa mai a pensare alla sua carriera adesso, cioè in retrospettiva? Quali sono stati i momenti, secondo lei, chiave che le hanno fatto, che l'hanno fatta diventare la Sandra Milo che è?
Guardi, io soprattutto lo devo all'amore degli altri, perché io veramente tutto questo grande amore per il cinema, sì, ce l'ho sempre avuto, però ho sempre privilegiato i sentimenti, la mia vita personale, la mia famiglia, capito? E quindi se c'erano delle scelte da fare, sceglievo sempre loro. Io il cinema l'ho lasciato due volte in maniera clamorosa, e però mi è sempre venuta a cercare dopo e mi ha sempre riportato. Quindi o fa parte di un destino per chi ci crede, oppure ero amata, ecco, per cui venivo ricercata e riportata. Ma una volta ne sono stata lontana 8 anni, tanti,
tanto. E anche tanto
avanti i miei figli,
e anche tanto per essere poi in grado di ritornare dopo uno spazio così lungo, no?
Dopo 8 anni veramente mi pare che sono tornata da sola, ma nessuno si ricordava di me, e allora ho fatto uno spettacolo, non lo so, ho fatto un programma radiofonico che si faceva alle 6 del mattino, Non mi ricordo adesso come. Il mattiniere si chiamava, il mattiniere.
Nome, ecco. Perfetto.
Ecco. E sono ritornata perché ero rimasta sola, con 3 figli, il marito se n'era andato, e io senza mezzi, quindi dovevo provvedere alla famiglia, no? E quindi ho fatto fatica, però ce l'ho fatta, mi sono messa a scrivere mille cose. Poi io sono una persona un po' come Lussuria, no? Nel senso che non è che parlo, io prima agisco, poi racconto, perché bisogna fare così. E, ma ne ho fatte tante di battaglie, per esempio quando mi è nata la prima figlia Deborah, io ero sposata con un uomo, però convivevo con il mio compagno che era il produttore Morris Sergas, avevo lasciato questo ragazzo col quale mi ero sposata a 15 anni, quasi subito. E quando nacque mia figlia, allora i figli nati fuori dal matrimonio non venivano considerati, cioè la madre era una donna che non voleva essere nominata, così veniva messa. Cosa vergognosa, no? Allora io avevo questa figlia e quando mi sono lasciata col mio compagno lui me l'ha tolta e io non potevo far niente perché non ero la madre. Infatti la portò in Grecia, io dalla Grecia la rapii, andai in Grecia quando c'è il colpo dei colonnelli, no? Si ricorda il golpe, certo, che sì. Occuparono il Parlamento, no? Io ero all'hotel Melia, che era proprio Melia, che era proprio vicino al Parlamento, mi ricordo che ti sparano tutto quanto il giorno, e così ne approfittai per portare via Deborah dalla Grecia a riportarla in Italia, però fui denunciata per rapimento di minore perché non ero la madre. Allora era andato al governo, i socialisti erano andati, che avevano promesso agli italiani il divorzio, allora gli italiani li avevano votati, no? E c'era vicepresidente del consiglio Pietro Nenni, un uomo che io ho adorato tutta la vita perché era una persona meravigliosa e alla quale scrivevo spesso, no? E la prima volta che ho votato, che allora nessuno lo diceva perché si votava nemmeno nel confessionale, no? Io dissi: ho votato per Pietro Nenni, eppure mia nonna, ero con mia nonna, e mia nonna che era sorda non sentì, però poi lo lesse su un giornale, mi fece una scena perché lei era democristiana, ma intanto io, lui scrisse un biglietto: grazie a questa giovane, a questa vecchia socialista. E così quando lui andò, cioè era vicepresidente del governo, io gli scrissi una lettera, perché litigavano democristiani e socialisti per il divorzio e c'era un momento molto duro. Allora io scrivo: prima di parlare del divorzio occupatevi dei diritti dei minori, no? I bambini erano o figli adulterini o NN, anche alla scuola, insomma era molto umiliante la loro condizione. Inoltre i genitori non esistevano, si erano sposati con un'altra persona. Allora lui, che aveva un'umanità meravigliosa, a piangere perché dovrebbero esserci uomini così che pensano di più alla gente che agli affari, agli interessi. Sì, sono importanti, lo so, ma le persone, l'animo, hanno bisogno di conforto, no? La vita è difficile per tutti. E lui fu straordinario, scrissi questa lettera e lui la fece pubblicare sull'Avanti, mi ricordo, a destra in alto, e dove gli chiedevo appunto di pensare ai diritti dei minori, anche a me che ero madre, che non esistevo, che non, cioè, che da nessuna parte, ero una che non aveva figli, non so. E lui fu straordinario perché prese un progetto di Oronzo Reale, che era un deputato del partito, oddio, liberale, e lo fece subito e lo mise sulla riforma del diritto, sì, familiare, no? E lo passò al voto e fu votato subito da tutti, perché un po' uscivano dal fatto del divorzio imbarazzante e un po' era una cosa giusta. E allora da quel giorno tutti quanti, quante lettere che avevo ricevuto, tutti quanti potevano riconoscere i propri i propri figli nati fuori dal matrimonio, e i bambini avevano gli stessi diritti che dei figli legittimi, potevano portare il nome, l'eredità e tutto quanto. Fu una cosa straordinaria.
Sì, fu un passo fondamentale, un passo fondamentale per la crescita nostra.
Sì, poi sono sempre buttata, poi mi sembravano cose giuste, capito? Non...
Volevo chiederle
una cosa. Non sono mai riuscita a fare soldi, no? Non mi riesce.
Vabbè, però ha fatto tante cose buone, uno alla fine della fiera è meglio,
sì,
no? Forse.
Riesco meglio in altre cose.
Vabbè, infatti, basta essere coscienti. No, le volevo chiedere una cosa che è abbastanza fondamentale nella sua carriera, che ha fatto un po' un salto, non è stato quando hanno smesso di doppiarla, di doppiare la sua voce, quando lei ha potuto recitare con la sua voce, sì. Che era...
È stato... una voce che nessuno sopportava.
Voilà,
ma che c'entra quella con quel fisico, con quella vocetta, no? E invece fu Antonio Pietrangeli, io avevo fatto Ado e le compagne con due artisti straordinari che erano Simon Signoret, Emmanuel Rivà, si ricorda era Simon Monamur, lei era stupenda, poi c'era Marcello Mastroianni, Claudio Gora, vabbè, e c'era un'altra ragazza, mio, come si chiamava, adesso mi sfugge un attimo, sto sempre ricordando tanti nomi, questo vabbè, è brava anche lei. E fece questo film molto bello sul la senatrice Merlin aveva appena fatto la legge sulla chiusura delle case di tolleranza, no? E quindi c'erano tutte queste prostitute per strada, non sapevano cosa fare, no? O battere per strada, ma comunque brutto, pericoloso, insomma. O inventarsi un'attività, ma chi le voleva? Allora queste quattro mettono insieme i loro risparmi, insomma, così, e decidono di aprire questa trattoria, che è un grande successo, va benissimo, lavorano tutte e quattro, bravissime, no? E, proprio, e però poi viene chiusa perché c'è uno dei vecchi padroni delle case chiuse, insomma, le cose, vabbè, la storia è la cosa. Però furono quattro ruoli bellissimi, quattro attrici, tutte bravissime. Allora il film fu presentato e Pietrangeli si impose col produttore, che tra l'altro uno dei produttori era anche il mio compagno, non voleva che io fossi me doppiassi. Mi ricordo che feci una lite e disse: un giorno mi pagherai per farmi doppiare. E poi è venuto. E allora doppiai il film, io ero molto contenta. Il film andò a Venezia, siccome però Emmanuel Rivà e Simon Signore erano doppiate, loro avevano recitato in francese, quindi certo, erano doppiate. Certo. E l'unica che aveva la voce ero io, e fui candidata alla Coppa Volpi. E ci fu una votazione, e furono 5 voti a me e 5 voti a Shirley MacLaine, perché uno si era astenuto. Poi ci fu la seconda votazione, il sesto votò per lei, vabbè.
Non è che ha perso contro una valida,
però tanto si sapeva che io ero andata in finale della Coppa Volpi, quindi un'attrice
con la sua voce, peraltro.
Con la sua voce, poi erano tempi in cui le belle erano considerate stupide, no? Non era facile.
E non è cambiato tantissimo, ultimamente anche si sta tornando un po' verso quello.
Adesso viene ammesso il fatto che una donna bella sia anche intelligente. No, allora no, era stupida.
Una volta era automatico.
E quindi bisognava fare le stupide. Forse per questo io ho fatto fatica poi molto ad affermare me stessa. Però poi, insomma, le cose cambiano, moltissimo sono cambiate, sì.
Volevo chiederle un'ultima cosa. Lei adesso sta per cominciare, lei ha fatto sempre tantissimo teatro, e sta per ricominciare a fare teatro di nuovo, con un progetto nuovo che è un po'... dà ancora più senso della sua presenza in questo festival, no? Del Lovers. Ce lo racconta un po'?
Sì. Allora, si chiama Ostriche e caffè americano. È una commedia che ha scritto Walter Palamenga, che è anche il direttore artistico dell'Eco Teatro di Milano, che tra l'altro è felice di stamattina ci ho parlato, ho detto: ma sai che debutta in teatro Lussuria, speriamo che venga anche da me. Ho detto: poi quando andiamo a Milano, a Roma te lo presento, perché ti piacerà molto e anche tu piacerai molto a lui, dai. Un uomo intelligente, sensibile e sincero,
anche una bella qualità.
Una rara bella qualità, ma scomoda. Vabbè. Comunque, ha preso questo teatro e lo sta portando proprio. Ci sono stati grandi nomi ultimamente, Sabrina Impacciatore, non so, che è un'attrice molto brava, molto ma anche brava. Molto snob, no? Per cui certe cose non si fanno, no? Non si va dalla D'Urso, quelle cose così, no? Un po' stupide, perché il cinema sotto certi aspetti è un po' indietro. È un po' antico, non riesce a camminare con i tempi, vabbè. Allora lui ha scritto questa storia di drag queen, un gruppo di drag queen in cui c'è George, sono io, e che ha un teatro e ha cinque drag vere, tra l'altro ci sono le Karma B, che sono bravissime, certo. No? Bellissime e bravissime. E poi c'è Walter Palamella, Luca... E sono tutti bravissimi.
E lei fa un uomo? Lei
e io faccio un uomo.
E com'è fare un uomo?
Beh, perché differenza c'è?
No, non so, così chiedevo. Perché
è per una differenza fisica.
No, ma a parte la differenza per l'attrice come lei, che ha sempre stata un'iperdonna.
Ecco, cioè, poi sempre molto... nella femminilità a rappresentare, vera o falsa che sia. No, ci ho pensato, ovviamente conosco anche gli uomini perché li ho molto amati e quindi li conosco, penso almeno. Ci ho pensato e hanno meno elasticità mentale nel senso della donna, no? Però hanno poi una forza che non è, sì, è anche è fisica ma è anche morale, diversa, non so, un modo di pensare diverso. In qualche cosa, un po' diverso, non esageratamente. E allora ho cercato di pensare come erano gli uomini, così. E so per esempio che quando non capiscono una cosa in genere si arrabbiano, perché non capire non è accettato, no? Quindi un po'. Quindi l'ho fatta anch'io. E poi l'istinto che porta subito un po' alla violenza fisica, perché è innato nell'essere umano, è così, capito? Noi siamo più per la donazione e l'uomo è più predatore, non so, ecco. E quindi ha una forma di... violenza è brutto usare, no, di forza fisica, esatto. Ecco. E, ho pensato che dovevo essere così, infatti così cattiva, autoritaria, no?
Si sarà anche divertita tanto. A fare la cattiva, non è
difficile fare la vociaccia, urlare, no? Insultare, che non è nel mio carattere, però doveva essere lui. E quindi l'ho fatto, e poi la cosa straordinaria, perché cantano, anch'io canto una canzone, per fortuna del pubblico una sola, e cantano, ragazzi sono bravissimi, c'è questo ragazzo, Vittorio Suracci, ha una voce bellissima, quello che fa mio figlio, no? E poi alla fine questo Giorgio sta cercando un nuovo cantante per il suo teatro, e gli si presenta un ragazzo, con una lettera, questo ragazzo ha una bella voce, anche lui come il papà, come John, sì. Come George, e lui apre la lettera e gli scrive la madre, perché lui insomma, nella sua gioventù per un attimo, una volta, è stato con una donna, e come racconta poi, dice, ma io non so che cosa mi è successo, è stata una follia, una magia, non lo so, però è accaduto, no? E poi è scappato e lei dopo 25 anni questa ha avuto un figlio che gli manda questa lettera e dice, questo è tuo figlio, è simile a te in tutto, per cui te lo mando adesso, tocca, io l'ho tirato avanti per 25 anni adesso, perché non sapeva nulla il ragazzo del padre, no? Perché anzi credeva che era morto nella guerra del Golfo, l'eroe, pensava invece. E Giorgio deve dire che lui è suo padre, dice, ma come faccio io che sono insomma un travestito di una certa età con un rossetto sulla bocca, come faccio a dire che sono tuo padre? E vorrebbe, prima di tutto la cosa lo sconvolge, come tutti gli altri insomma se rimangono, cioè la paternità è fuori dai pensieri, no? Delle drag queen, credo. Poi ovviamente a poco la cosa lo conquista, la trova straordinaria, meravigliosa, vuole essere il padre di questo ragazzo. Il ragazzo si oppone perché pensa che il padre lo abbia tradito, no? Tu mai... E invece lui dice: ma io non sapevo niente di te, tua madre non mi ha detto mai niente di te. E allora lui va verso di lei e le dice: ha fatto bene, perché mi fai schifo, pum! E spura per terra.
E qui viene fuori l'uomo.
Allora lei lo acchiappa per una spesa. Come ti permetti di parlarmi così? Come ti permetti, da un cazzotto ti spacco la faccia? C'è una... E questa è una scena maschile, no? Però poi immediatamente si ricorda che lui è suo figlio. E quindi dice: oddio. E c'è una frase secondo me bellissima, dove lui va: oddio, ma cosa faccio? Ma cosa faccio? Sono sconvolta, non so più chi sono. Ma chi sono io? Chi sono io? Che questo fatto, no, sconvolge la sua vita proprio.
Ma certo.
Però poi c'è la grande accettazione, il miracolo, il fatto che chiunque è in grado di dare la vita a chiunque, e quindi questa bellezza straordinaria che poi alla fine si riappacifica, no? Lei e il figlio, insomma, il figlio accetta il padre e lui felice, ed è bellissimo perché proprio sulla parità,
proprio sulla
assoluta
carità. Esatto,
e ribadirlo così. Allora abbiamo la prima, la Versiliana a Viareggio, no? La parte dei marmi, che bello. Poi il Castello Sforzesco, siamo a a Milano. Poi i giardini del, vabbè,
poi Roma, insomma,
vediamo anche a Torino. Ma io voglio incontrare il direttore del teatro
Carignano.
Il Carignano, sì. Siccome conosco questa signora che poi stasera viene a... E domani chiediamo, vuole invitare a sentire il ristorante, che lei è molto amica. Ho detto: me lo devi far presentare, me lo devi far conoscere, perché io gli voglio parlare di questo progetto, che è un progetto meraviglioso, che non è che uno deve pensare che fa un progetto di drag queen, di travestiti, di cose così, che tra l'altro sono bravissimi, artisti meravigliosi. Però c'è un significato importante da portare avanti,
ecco, certo.
E bisogna che lo facciano tutti, e soprattutto che se parte dall'alto è ancora meglio.
Beh, io la ringrazio molto, grazie molto a Sandra Milo per essere stata con noi, madrina del Lovers Film Festival. Io sono Angela Cerpi per Fred Festival Insider, grazie ancora.
Grazie a voi.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.